E per i nostri consigli di oggi, come facciamo sempre il martedì, guardiamo il cibo, la cultura gastronomica, la nostra cultura, la nostra salute, e lo facciamo in collegamento con Alice Tognacci. Ben ritrovata, Alice.
Ciao Sandra e buonasera a chi ci ascolta.
Allora Alice, io anche oggi ho spulciato, no, sul canale Food della nostra RSI, dove pubblicate sempre tanti articoli, video, non solo ricette ma proprio approfondimenti, no, su questi temi, e c'è qualcosa che mi ha molto incuriosito. A me ha incuriosito forse una parte che riguarda più uno slittamento linguistico. Tu hai ricostruito la storia di un fenomeno. Mi spiego. Un tempo esisteva il cibo di strada. Oggi noi parliamo continuamente di street food, che sembra la versione, no, più elegante, più fashion della stessa cosa, ma in realtà non è la stessa cosa. Allora Alice, ci aiuti a capire che differenza c'è tra cibo di strada e street food?
Eh sì Sandra, perché la differenza c'è ed è molto importante, soprattutto da un punto di vista culturale del cibo e di storia della gastronomia, perché proprio come, diciamo, il pensiero più lineare che viene da fare è usare street food come se fosse semplicemente la traduzione moderna, no, di una pratica antica. E quando invece non è assolutamente così. Oggi con street food indichiamo sicuramente un fenomeno contemporaneo, fatto di festival, dei famosi food truck che si animano con i panini gourmet di varie forme e fondamentalmente di tutto quello che è cibo da consumare in movimento. Ed è una formula che, come giustamente dicevi tu, ha preso anche una piega un po' modaiola, no? È quasi diventato puro intrattenimento. Ma il cibo di strada tradizionale, inteso come mangiare di strada, nasce in un altro modo, in un altro contesto. È una pratica storica intanto, profondamente legata a un territorio che quindi ha i propri ingredienti, le abitudini delle persone che abitano quel luogo e quindi anche i modi di vivere. È importante.
No, ecco, appunto, sì. Volevo capire, allora, ogni luogo, no, appunto, come ha una propria cucina, una propria gastronomia, sviluppa anche un proprio cibo di strada. Ma adesso sono curiosa di capire qual era l'uso, le occasioni nelle quali si consumava questo cibo.
Ma allora, intanto c'è da dire che è un cibo che nasce come necessità e quindi, come ogni cibo che nasce dal basso, diciamo così, racconta proprio l'identità di un popolo e vita concreta. E a me piace sempre dire che il cibo di strada, il mangiare di strada, diventa proprio un indicatore sociale fortissimo, perché ci dà proprio una fotografia storica di un preciso momento storico, appunto, e di una società e popolazione. E di base nasce con le città, quindi dove ci sono tutti quei punti di incontro, possono essere i mercati o i porti, e soprattutto luoghi di lavoro. Le prime tracce addirittura risalgono già a un mondo antichissimo, quindi siamo nell'Egitto, dove si friggeva pesce da vendere per strada e soprattutto nelle zone di passaggio come per esempio il porto di Alessandria. Poi si passa in Grecia e quindi le strade di Atene, si racconta che vivevano con venditori ambulanti che deliziavano i passanti con zuppe, minestre di ceci e fave, che erano materia prima fondamentale, no, in Grecia. E poi c'è tutto il mondo romano, che forse Sandra è anche il riferimento più affascinante, perché oggi a Pompei ed Ercolano vediamo ancora i resti di questi mangiari di strada, perché sono ancora presenti quelli che vengono chiamati i termopoglia, cioè questi piccoli punti di ristoro aperti direttamente sulla strada, con dei veri e propri banconi e contenitori incassati nella pietra per servire cibo e bevande. E ci sono diverse foto, se si cerca anche online si trovano facilmente, e è impressionante come effettivamente assomiglino tantissimo alle nostre cucine, semplicemente erano in strada. E la cosa interessante è che non si tratta di una curiosità marginale, cioè al tempo era un'abitudine molto diffusa utilizzare questi termopoglia, avere la presenza dei termopoglia, perché in molte case e soprattutto quelle delle classi meno abbienti, non avevano le cucine. Quindi loro erano, necessitavano di avere un punto per ristorarsi. Quindi non era una scelta occasionale o ricreativa, ma era parte fondamentale e normale della vita urbana. Ecco che torna il discorso, Sandra, del mangiare di strada come un indicatore sociale, no? Che ci dà una fotografia.
Allora, sarà che sono le 6 e 5? A me sta cominciando a venire fame, te lo dico, Alice, ma non so perché il martedì con te finisce sempre così, che io esco dallo studio sognando qualche cosa da mangiare. Uno degli esempi più forti, più curiosi che fai nel tuo pezzo è quello dei mangia maccheroni, scritto tutto attaccato, napoletani. Allora, ce lo racconti?
Sì, è un esempio bellissimo per me perché mostra come effettivamente un cibo popolare possa diventare identità culturale, ma soprattutto perché entra nell'immaginario collettivo forte di queste, di questi uomini, soprattutto perché appunto si parla sempre di lavoratori che mangiavano spaghetti con le mani. E ritorniamo anche a un'immagine, Sandra, se ti dico mangiare gli spaghetti con le mani, cosa ti viene in
A
mente?
me viene in mente Totò.
Certo, certo, perché proprio Totò riporta in Miseria e Nobiltà l'immagine di appunto lui che si abbuffa in questa ciotola di spaghetti mangiandole con le mani. Fondamentalmente ci riporta alla Napoli del 6 e 700, dove la pasta diventa intanto centrale nell'alimentazione popolare perché era economica e saziava molto e quindi dava da mangiare a un'ampia fetta della popolazione urbana. E veniva servita con una generosa grattata di formaggio e appunto mangiata con le mani. Il formaggio, Sandra, perché per arrivare allo spaghetto al pomodoro bisogna aspettare che il pomodoro arrivi in Europa, quindi siamo nell'Ottocento. E una cosa carina che io trovavo nei miei libri di storia della gastronomia, che ho studiato per tanti anni a scienze gastronomiche, è che addirittura Goethe, durante il suo viaggio in Italia, riporta proprio una descrizione di questi mangia maccheroni e osserva come questi spaghetti si trovavano ovunque e a poco prezzo. Quindi anche lui non vede solo un alimento, ma un tratto distintivo della città e della popolazione.
E tornando invece all'oggi e allo street food, che cosa ne possiamo dire in conclusione? Cosa è mutato? Le principali differenze? Tu come lo vedi?
Ma allora, intanto che insomma, questa cosa ci dice che il bisogno di mangiare nello spazio pubblico sicuramente non è mai scomparso e anzi ce ne stiamo riappropriando, no? Anche se chiaramente ha cambiato forma. C'è chi lo propone riscoprendo ricette della tradizione, chi reinventa preparazioni popolari in chiave contemporanea, magari lavorando anche proprio con prodotti locali. Ed è facile trovare anche l'intreccio di culture diverse, quelle che si possono chiamare, no, le proposte fusion. A mio avviso, però, lo street food contemporaneo funziona davvero quando non dimentica la sua origine, cioè quando anche nella sua forma più modaiola, visto che questo termine l'abbiamo già usato, quindi me lo passi, continua a parlare di semplicità e riconoscibilità di un territorio, quindi non scopiazzare, diciamo così, quello che fanno magari anche altre culture, ma farlo proprio e pensare alle radici, no? Di una tradizione.
Allora, io premetto, la cipolla in agrodolce, la cipolla caramellata sono squisite, mi piacciono tantissimo, ma mi sento dal cuore di lanciare un appello, per favore, non in ogni cosa.
Hai ragione, hai ragione. Hai toccato proprio un punto. Mi trovi molto d'accordo.
Beh, ah, se sei d'accordo tu, allora mi sento proprio a posto. Guarda, Alice, grazie, perché se sei d'accordo l'esperta, ho la coscienza pulita. Grazie mille, Alice Tognacci. Io ricordo di andare sul nostro canale Food RSI, dove potete recuperare queste e tante altre storie che riguardano il cibo che mangiamo, come lo mangiamo, perché lo mangiamo e quanto ci piace anche, vero, Alice?
Tanto.
Una buona serata, a presto.
Grazie a voi, buonasera.